Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi Federica Loiacono, è una astrofisica laureata, laurea magistrale in astronomia e cosmologia presso l'Università di Bologna, postdoc in astrofisica e poi si occupa di buchi neri supermassicci, dedica tanto tempo alla calibrazione dei dati James Webb Space Telescope, è anche una divulgatrice scientifica e tanto altro, ma adesso... dopo questa brevissima e velocissima presentazione, io ovviamente ti ringrazio Federica per essere qui oggi nel mio podcast.
Grazie a te Leonardo.
Federica, io intanto ho fatto una brevissima presentazione di quello che hai fatto, ma è veramente tantissimo nonostante la tua giovanissima età, è veramente complimenti di cuore. Ti volevo chiedere, ma come appunto hai deciso, qual è stato il momento decisivo che ti ha fatto scegliere la strada dell'astrofisica?
Allora, ero molto giovane, nel senso che già quando ero bambina avevo un forte interesse nei confronti della natura e ricordo che guardavo tantissimi documentari di Piero Angela. I miei amici tuttora mi prendono in giro e dicono che da bambina, anziché guardare i cartoni della Disney, guardavo i documentari. È andata effettivamente così e ricordo soprattutto dei programmi divulgativi in cui interveniva Margherita Hack e i suoi libri divulgativi che ho letto quando facevo la scuola media, o dalla scuola media, scuola superiore, insomma, in quel periodo lì. E nacque in me un fortissimo interesse appunto nei confronti dell'universo, ero soprattutto affascinata dalla dimensione di mistero legata al cosmo, in particolare legata ai buchi neri, ero anche un po' spaventata da bambina, mi ricordo una volta un intervento di Margherita Hack che parlava dei buchi neri, ero molto piccola e mi colpì, cioè proprio l'aspetto appunto che riguarda il mistero. Mi piaceva anche però l'aspetto, come dire, umano, non prettamente scientifico, ovvero mi affascinava anche il fatto che l'umanità da sempre ha inventato per esempio delle storie legate alle costellazioni, mi è sempre sembrato che il rapporto fra l'uomo e il cielo nel corso dei millenni sia stato un rapporto insomma che si è evoluto, che si è trasformato poi alla luce delle varie consapevolezze che sono nate. Però mantenendo quindi sia l'aspetto scientifico, però anche l'aspetto, diciamo, più legato anche magari all'immaginazione, alla poesia. A me piaceva tantissimo, per esempio, Leopardi, che ha dedicato tante poesie, insomma, al cielo. Avevo imparato a memoria a suo tempo il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che appunto forse è una delle poesie che meglio celebrano questo rapporto. E quindi ho frequentato poi il liceo scientifico proprio con l'intenzione di fare l'astrofisica e poi mi sono iscritta all'università, anche se chiaramente poi è stato un percorso anche abbastanza impervio, nel senso che c'è tanta matematica, tanta fisica, può capitare di ripetere magari degli esami e anche di dover aspettare, ecco, ricordo questo, durante la triennale io ero impaziente di fare degli esami che riguardassero solamente l'astronomia, ma in realtà poi ci sono tutte le basi, insomma, di fisica chiaramente da apprendere, ecco.
È sicuramente un percorso molto duro, ma ce l'hai fatta e continui a fare delle cose appunto sorprendenti. Citavo poco fa che dedichi tanta parte alla calibrazione dei dati del James Webb Space Telescope. Ma che significa? Che cosa è in realtà? E quali sono, se ci sono state, le scoperte che ti hanno sorpreso?
Allora, il James Webb Space Telescope... diciamo le prime immagini di questo telescopio ci sono arrivate nell'estate del 2022 E sono delle immagini che tuttora, tutte le volte che, per esempio, vengono rilasciate sui canali social della NASA, dell'ESA, o qualche volta vengono fuori in TV, sono sempre delle immagini meravigliose. Ecco, però si può a volte pensare che magari cioè che noi astronomi lavoriamo con quelle immagini, ma in realtà quelle immagini sono il prodotto, finale di una serie di operazioni. Che sono un po' il dietro le quinte, no? È come se uno pensa a un film, magari un film che dura 2 ore sarà il distillato di innumerevoli ore di girato, di rifacimenti, di prove ed errori. Ecco, la stessa cosa accade per un'immagine astronomica, nel senso che prima di arrivare al dato finale scientifico, in realtà a noi astronomi non interessa che sia bello da vedere, come magari accade chiaramente per la comunicazione mediatica, a noi interessa meno quella parte lì, però affinché comunque un dato sia scientificamente affidabile, sarà necessario prima fare tutta una serie di operazioni che sostanzialmente ripuliscono i dati che il telescopio ha catturato e li rendano, diciamo, affidabili scientificamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo telescopio, siccome è nello spazio, magari subisce, non magari, subisce l'effetto dei raggi cosmici, per esempio, quindi particelle ad alta energia che impattano i rivelatori del telescopio e che creano del segnale che non è il segnale legato ad una galassia che si vuole studiare, ma è un segnale che non ha nulla a che fare con quello, ecco, per fare un esempio. Poi l'elettronica stessa, perché noi non ci dobbiamo ricordare, questi sono strumenti costruiti da noi e hanno tutte le problematiche che tutti gli strumenti elettronici hanno. C'è anche un rumore legato, per esempio, proprio al rivelatore che delle volte genera delle bande che si sovrappongono, per esempio, alla luce delle galassie lontane e quindi va prima sottratta tutta quella parte di rumore che non ha nulla a che vedere con l'immagine, diciamo con una galassia, per esempio, con quello che è il nostro oggetto di studio. E tutta questa procedura di ripulitura, richiede molto tempo, ha richiesto soprattutto all'inizio. Quindi mi riferisco all'estate del 2022, quando le immagini erano nuovi anche i software per processarli e non si sapeva bene che tipo di problemi si sarebbero incontrati. Magari alcuni ci si aspettava che avessero una certa faccia, degli altri un po' meno. Prima vengono fatte molte simulazioni per capire quali saranno le problematiche che abbiamo, ma la natura è sempre più, come dire, va sempre oltre rispetto a quello che noi possiamo prevedere. E quindi io mi ricordo soprattutto durante quell'anno fu proprio necessario sedersi a tavolino e scriversi a volte dei programmi da zero perché si incontrava un problema, non c'era il modo per risolverlo e quindi bisognava creare, appunto, scrivere un programma che lo facesse. Poi nel corso del tempo questi software per fortuna sono migliorati, però tuttora è necessario, come posso dire, prestare molta attenzione a questa calibrazione dei dati e solo alla fine fare le misure, quindi diciamo fare un'indagine dal punto di vista fisico, ecco, capire per esempio quante stelle si formano in una galassia, misurare la massa di un buco nero, insomma tutte queste cose, però c'è prima tutta questa parte di calibrazione che è molto importante.
Calibrazione, ma per fortuna appunto adesso l'evoluzione dei modelli, perché si parla appunto di quello, suppongo, l'evoluzione dei modelli viene anche resa più facile dall'intelligenza artificiale, probabilmente, ma anche da modelli presi in considerazione negli anni precedenti. Qua mi riferisco soprattutto ai modelli che studiamo nella scuola, i modelli dell'elettronica, che cambiano a seconda delle frequenze, cambiano a seconda del calore, cambiano a seconda ovviamente di quello che fra l'altro dobbiamo andare a guardare, suppongo che sia anche così. Quindi è interessante far vedere ai nostri studenti come appunto le scienze sono tutte estremamente correlate tra di loro. Quando parliamo di elettronica, parliamo di astrofisica, parliamo di modellizzazione dei sistemi, parliamo ovviamente di matematica, tutte queste confluiscono per far sì che poi un giorno su Instagram vediamo una bella immagine e diciamo: oh, ma guarda che bella quella galassia a forma di granchio, per esempio, no? Quindi c'è tanta dedizione, tanto lavoro e ancora complimenti, Federica. Ti volevo chiedere, hai parlato poco fa dei buchi neri super massicci che regolano la formazione delle stelle in un certo senso. Qual è l'aspetto più affascinante di questa interazione, di questi anche modelli, se vogliamo?
Forse l'aspetto più affascinante è il fatto che i buchi neri supermassicci, che sono questi oggetti che si trovano nel centro delle galassie, si pensa che sia sicuramente del centro delle galassie più grandi che ci sono nell'universo, ma sembra anche nelle galassie più piccole. Il punto è questo, che per quanto li chiamiamo buchi neri supermassicci, quindi il loro nome ci fa pensare a qualcosa di molto grande, parliamo per esempio di masse grandi quanto 1 miliardo di volte il Sole o 100 milioni di volte il Sole, quindi oggetti estremamente appunto grossi, ma in realtà sono molto piccoli rispetto alle galassie in cui si trovano e occupano anche delle regioni piccole se andiamo a paragonarle alla, non lo so, si prenda per esempio una galassia spirale con tutte le sue strutture, una galassia ellittica. Ecco, forse l'aspetto più affascinante è il fatto che ci sono delle relazioni fra le galassie e i buchi neri. Per esempio, quello che si misura nelle galassie ellittiche è che, per esempio, la massa del buco nero è sempre all'incirca un millesimo della massa della galassia. E questo è un po' strano ed è curioso perché in qualche modo ci sta dicendo che buchi neri e galassie, le loro masse, le loro proprietà non sono distribuite a caso, ma c'è una relazione. Quindi in qualche modo la galassia deve sapere della presenza del buco nero e viceversa. E si sta cercando di capire com'è che queste relazioni si stabiliscano e sembra che le fasi di attività dei buchi neri abbiano un certo possano avere una certa importanza, dove queste fasi di attività non sono altro. Noi possiamo avere dei buchi neri supermassicci che sono quiescenti, ma anche dei buchi neri supermassicci che invece stanno ingoiando un sacco di materiale, e quello che succede tipicamente è che il gas, collassando all'interno di un buco nero, si riscalda, produce tanta energia e emette anche riesce a spingere anche e a ripulire addirittura le regioni centrali delle galassie dal gas. E questo sembra che possa avere degli effetti sulla formazione di nuove stelle nelle galassie, perché le stelle nascono a partire dal gas. Se un buco nero riesce ad allontanare via il gas, quello che succede è che sostanzialmente una galassia non ha più il materiale per formare le stelle. Quindi in questo senso si comincia a vedere che c'è una relazione fra quindi quello che accade nella piccola regione nucleare della galassia e quello invece che può accadere su delle scale più grandi. Ma tutto ciò è proprio argomento di dibattito perché sì, ci sono le osservazioni, vediamo queste espulsioni di gas, ma è difficile capire se questo abbia effettivamente un impatto significativo sull'intera galassia.
Suppongo che sia confortante avere questi dati che vi accompagnano, avere in un certo senso delle costanti che si ripetono indipendentemente dove si volga lo sguardo, no?
In qualche modo sì, noi esseri umani siamo alla ricerca di regolarità, forse per definizione abbiamo bisogno di qualcosa che ci rassicuri di pensare che il mondo non funzioni a caso, come la forza di gravità va in un certo modo e così appunto vediamo che all'interno delle galassie si misurano delle regolarità, però c'è sempre poi un certo scatter, no? Una certa, come posso dire, ciascuna galassia poi ha le sue peculiarità, per cui può discostarsi un pochino dal comportamento medio, però sì, dei trend li osserviamo, ecco, quindi provare a capire.
Federica, perdonami se ti interrompo, però hai più volte citato appunto che questo lavoro viene fatto da tantissime persone ed è anche per me confortante sapere che nonostante le diatribe, spesso economica, politica, sociale, eccetera, c'è un'interazione che avviene, ecco, a largo spettro. Quanto è importante, secondo te, il confronto scientifico tra i diversi paesi?
È fondamentale, cioè è proprio è la base, direi, di questo lavoro, nel senso che io sono abituata, a partire dal mio gruppo di ricerca a Bologna, ecco, questa è una cosa, uno magari a volte c'ha in mente lo scienziato pazzo che fa le sue scoperte da solo nel laboratorio, in realtà, perché un po' è stata un po' uno stereotipo, no? A volte viene, oppure c'è la narrazione del genio, no? L'Einstein, sembra che a volte gli scienziati siano delle persone illuminate che lavorano in solitudine. In realtà io interagisco costantemente con i miei colleghi in loco, a Bologna in questo caso, ma noi abbiamo collaboratori praticamente in tutto il mondo. Proprio di recente ho scritto un articolo scientifico e mi sono ritrovata a interagire con persone che si trovano, per esempio, negli Stati Uniti, persone, o tutte le volte che io mi reco ad un convegno per raccontare un po' quelle che sono le mie ricerche e per, come posso dire, per sapere quello che stanno facendo gli altri, per scambiare delle opinioni sui reciproci lavori. Ecco, quell'interazione devo dire che spesso fornisce proprio delle idee nuove per magari per il lavoro successivo, per aggiungere qualcosa a quello che si sta facendo, e quindi proprio è come posso dire,
fondamentale,
assolutamente, proprio costitutiva del mio lavoro, questo scambio, questo ricevere per esempio spesso degli ospiti, magari vengono dei collaboratori qui, o capita a me, mi è capitato lo scorso mese di andare a Lisbona in visita e si commentava anche come per gli studenti, per esempio gli studenti di dottorato, fosse importante assimilare dei contenuti da ricercatori di, come posso dire, che vengano da tutto il mondo, perché poi ciascuno di noi racconta un suo studio specifico.
Ecco perché è importante cercare di far comprendere al nostro studente, alla nostra studentessa, quanto sia appunto importantissimo il lavoro di gruppo. Tu fai anche divulgazione scientifica, ho visto. Come se potessi, cioè pensi che la comunicazione scientifica sia sottovalutata in questo momento storico?
In generale o da parte dei ricercatori?
No, da parte del grande pubblico, ecco, cioè io guardo un'immagine su Instagram e dico, oh vabbè, ok, è una figata, ma poi passa avanti, senza soffermarmi sul fatto che ci sia appunto un grande lavoro di ricerca. Cioè, pensi che la gente sottovaluti la ricerca scientifica da questo punto di vista nel tuo mestiere, diciamo così, nella tua professione parallela di divulgatrice? Cosa ne pensi?
Allora, diciamo, basandomi sulla mia esperienza personale, quello che vedo tutte le volte che magari faccio degli eventi divulgativi aperti al pubblico, di recente tra l'altro mi è capitato di farne uno con un artista che aveva fatto una installazione sulle costellazioni e cercavamo di mettere insieme il punto di vista, o di presentare più che altro il suo punto di vista e il mio punto di vista da scienziata. E in questo evento e in altri eventi divulgativi in cui avevo un pubblico davanti, devo dire che sono rimasta sempre felicemente colpita dagli sguardi delle persone, dalle domande, cioè era quasi delle volte difficile arginare la conversazione, perché vedevo che c'era proprio tanta, tanta fame. Ecco, quindi ho riscontrato che, come posso dire, c'era un fortissimo interesse nei confronti di questi argomenti, di provare a fare delle domande, provare a mettere insieme saperi di diversi ambiti. Faccio chiaramente più fatica ad avere il polso della situazione per quanto riguarda quello che invece scriviamo. Però anche lì io, diciamo, collaboro con MediaInaf, ci arrivano spesso dei feedback positivi da parte dei lettori, per esempio, Quindi sembra che ci sia effettivamente interesse, però sono d'accordo che per esempio i social o comunque questo modo che c'è un po' adesso dell'informazione di che sei lì, che stai scrollando sul cellulare, magari ti soffermi all'immagine astronomica e sta a te, cioè al nostro sforzo individuale se vogliamo capire qualcosa in più, ma questo succede per qualsiasi, penso, informazione di oggi che riguarda qualsiasi ambito e quindi bisogna che il singolo prenda proprio, comunque faccia la fatica, perché si fa un po' di fatica poi per leggere, per comprendere, però mi sembra che in generale gli argomenti di astronomia vadano forte, non lo so, che...
Allora, cosa diresti? Qual è il messaggio che invii con questo podcast ad una studentessa, ad uno studente che voglia intraprendere una carriera brillante come la tua?
Penso quello di seguire i propri interessi, di cercare di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà perché sono parte del percorso e soprattutto di provare a disegnare una strada che sia la propria. Cioè nel senso io oggi ho raccontato un pochettino di quello che faccio io, di quello, però è importante secondo me che ciascuno di noi abbia un percorso unico, declinato a seconda di come si è fatti, ecco. Ecco, la cosa, penso che venga fuori qualcosa di bello quando riusciamo a mettere tutte le nostre, non dico tutte, però le nostre diverse sfaccettature di esseri umani, riusciamo a farle entrare in quello che facciamo, in quello che studiamo, con la nostra sensibilità unica, credo che questo poi dia un valore aggiunto a quello che ciascuno di noi è in grado di fare, ecco. Quindi sostengo l'utilità, i contributi che possiamo e anche il fatto di, se uno magari ha un interesse scientifico, di non sottovalutare i saperi che vengono da altre discipline, perché penso che tutto si parla, insomma.
Essere open mind, come diciamo sempre, e cercare di ascoltare da ciò che ci può arrivare, ecco, da un sonetto di Leopardi sino alla dolce vita che vedo dietro di te.
Esatto, mi piace molto il cinema per la...
Federica, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Spero che questo messaggio arrivi diretto ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Ti faccio tantissimi in bocca al lupo e ovviamente sei la benvenuta al Fermi Roma. Quando vuoi divulgare un po' di astrofisica, saremmo felicissimi di averti.
Grazie mille, è stato facile. Grazie.